Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Un terzino di volata che non si tira mai indietro, una lite furibonda e un giornalista che si imbatte per caso nella storia dell'anno, una lettera fatta in mille pezzi e una rivelazione che cambia le carte in tavola. Sono Chiara Soldi, questo è Il Rosa e il Nero, storie e misteri dal mondo dello sport. Fino all'ultimo giorno della sua vita ha giurato che di colpe lui, in quella brutta storia, non ne aveva avute. Era stato tirato in mezzo. Così era finito nei guai. E mentre lo diceva serrava i denti, si faceva cupo in volto, fissando altrove lo sguardo. Alla fine lasciava scivolare via il discorso, inerme, scuotendo la testa. Per tutta la vita rimase segnato da quel marchio. Gigi Allemandi è il calciatore corrotto. Il protagonista del primo scandalo del calcio italiano. E pensare che tutto iniziò a causa di una finestra che qualcuno aveva spalancato per alleviare il caldo atroce e dalle voci che provenivano da un appartamento. Voci alterate, furibonde, di due uomini che stavano litigando. Ma per capire meglio l'intera vicenda, dobbiamo riavvolgere il nastro di circa 100 anni. Siamo a Torino ed è il luglio del 1927. Mussolini studia come abbattere i costi di produzione in Italia. Una statistica diffusa dal Ministero dell'Agricoltura ci informa che la frutta più popolare nel nostro paese è l'uva. E sui giornali ancora si parla dell'impresa dell'aviatore americano Lindbergh, che è riuscito ad attraversare l'Atlantico senza nemmeno uno scalo. Nel frattempo l'America processa gli anarchici italiani Sacco e Vanzetti e nei caffè di lusso compaiono i primi jukebox a manovella, in cui non può mai mancare Von The Lead con Are You Lonesome Tonight?
Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart?
L'appartamento con la finestra aperta è in realtà una camera di una pensione a Piazzetta Madonna degli Angeli. All'interno ci sono Gigi Allemandi e Francesco Gaudioso. Il primo, 24 anni, cunese di San Damiano Macra e figlio di notaio, è uno studente in legge e stella della Juventus. Il secondo, suo coetaneo, è uno studente di ingegneria di Siracusa. Vivono entrambi lì, affittuari nella pensione. In una camera poco distante vive anche Roberto Ferminelli, giornalista romano che si è spostato a Torino per lavorare da corrispondente sportivo per vari giornali. È affacciato alla finestra, sta fumando, e le voci dei due uomini che stanno litigando non possono lasciarlo indifferente. Parlano di soldi, di un accordo, di una partita che si è giocata, di una promessa non mantenuta. Fanno il nome del dottor Guido Nani, dirigente del Torino. Pure lui abita da quelle parti e Ferminelli lo conosce bene. Gaudioso urla che la cifra pattuita non c'è più e che non è a lui che Allemandi deve reclamarla. Si sente sbattere una porta. Poi il silenzio. Ferminelli ascolta, mette in fila gli elementi e scrive la sua storia. Il giorno dopo il Tifone, periodico tra i più venduti, esce con una notizia bomba. Il Torino avrebbe comprato il derby con la Juventus versando ad Allemandi 50.000 lire. Lo scandalo scuote l'Italia.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Il derby in questione si era giocato circa un mese prima, il 5 giugno 1927, al campo di Corso Marsiglia. Il Torino era in testa alla classifica, la Juve dietro, ma ancora in corsa per lo scudetto. Due anni dopo sarebbe stato introdotto il girone unico, ma quello del 1926-27 fu il primo campionato organizzato su base nazionale. 20 squadre divise in due gironi, 6 squadre ammesse a quello finale. Il Torino vinse il derby 2-1, in rimonta. Nelle telecronache del giorno dopo Allemandi venne giudicato tra i migliori in campo e il 3 luglio il Torino si laureò campione d'Italia. Ma quando uscì sul tifone l'articolo di Ferminelli, la FIGC aprì un'indagine. La FIGC era un'emanazione del partito fascista. A presiedere i campionati c'era il direttorio divisioni superiori, voluto da Benito Mussolini. Il Duce era appassionato per lo più di automobilismo e scherma. Il calcio gli era indifferente, ma era stato convinto che andasse sostenuto. Il presidente della FIGC era il bolognese Leandro Arpinati, podestà di Bologna, che dopo l'uscita dell'articolo mandò il segretario federale, Gualtiero Zanetti, ad indagare. E Zanetti, come uno Sherlock Holmes provetto, fece una scoperta incredibile. Perquisì l'appartamento di Allemandi e nel cestino trovò i brandelli di un foglio di carta, stracciato e fatto a pezzi. Lo ricompose con cura e scoprì che si trattava di una lettera in cui lo stesso Allemandi chiedeva a Guido Nani, dirigente del Torino, di mantenere l'accordo e pagargli la cifra pattuita. 35.000 lire erano state versate, ne mancavano 15.000. Gigi Allemandi viene interrogato insieme ai compagni di squadra Federico Munerati e Piero Pastore, indicati dallo studente Gaudioso come partecipanti all'accordo. Negano tutti la combine. Allemandi si dichiara innocente. Percepisce dalla Juve un ingaggio di 5.000 lire al mese e non ha bisogno di soldi. L'opinione pubblica, però, si divide. Parte una campagna contro il giornalista Ferminelli. Dicono che si è inventato l'intera storia della finestra aperta e di tutto il seguito solo per vendicarsi del club che non gli aveva concesso la tessera gratuita per l'ingresso allo stadio. Viene tirata in ballo anche un'innocua scommessa per una cena tra i due presidenti di Torino e Juventus, Marone Cinzano e Edoardo Agnelli. Gaudioso si contraddice più volte, ma alla fine prevale la sua versione. Si autoaccusa di aver fatto da intermediario tra il dirigente del Torino Nani e Allemandi. E spiega che la seconda tranche di soldi non è stata girata al calciatore, perché accusato di essersi impegnato troppo durante il derby e quindi di essere venuto meno all'accordo. Insomma, la seconda rata non gli spettava. Nani conferma la versione di Gaudioso. Munerati, che in quella partita era stato espulso, ammette di aver ricevuto dal Torino una cassa di liquori mentre si scopre che Pastore aveva scommesso sulla sconfitta della sua squadra, la Juventus. Entrambi, però, si dichiarano estranei ai fatti. Allemandi rimane con il cerino in mano e gli eventi a quel punto precipitano. Gigi Allemandi gioca in difesa sulla fascia, animato da una grinta fuori dal comune. Non sta mai fermo. Le cronache lo definiscono un terzino di volata. Gli attaccanti gli rimbalzano addosso. Anche il grande Meazza lo teme in campo, anche se poi fuori è suo amico. Giocano insieme a tennis al circolo di via Pestalozzi a Milano. Gigi ha debuttato in A con il Legnano. Nel 1925 è passato alla Juve. A 20 anni ha vinto lo scudetto. È un tipo irruento, si accende come un fiammifero e nelle risse non si tira mai indietro. Una volta con la Juventus a Zagabria contro il Grajanski stese con un mal rovescio un avversario, tale Pasinek, che si alzò e provò a reagire. Allemandi lo afferrò e lo gettò lontano, come si fa con un sacco, innescando una gigantesca baraonda, con decine di tifosi jugoslavi che invasero il campo per picchiare gli juventini, mentre l'arbitro fuggiva a gambe levate verso gli spogliatoi. Ma torniamo a quell'estate del 1927. Dopo gli interrogatori scatta l'inchiesta federale, la prima nella storia del nostro calcio. L'istruttoria dura 4 mesi. Altorino, colpevole del tentativo di corruzione, revocano lo scudetto. Il titolo non viene assegnato. Il Bologna, secondo in classifica, lo reclama, ma il bolognese Arpinati tira dritto. Non vuole essere tacciato di parzialità. Il presidente e il dirigente del Torino, Cinzano e Nani, vengono radiati. Per Munerati e Pastore arriva solo un richiamo formale. E Alemandi? Alemandi viene squalificato a vita, anche se nel frattempo era stato ceduto all'Inter. Intanto la vicenda assume contorni da telenovela. La madre di Alemandi scrive una lettera alla Federcalcio e al Re d'Italia, in cui supplica di graziare il figlio. E la grazia arriva. Con il matrimonio di Umberto di Savoia scatta l'amnistia generale, e anche quella sportiva, facilitata dall'ottimo terzo posto dell'Italia alle Olimpiadi di Amsterdam. La carriera di Alemandi, che alla fine se la cava con soli 5 mesi di stop, prosegue in carrozza. Vince un altro scudetto, stavolta a Milano, veste per 26 volte la maglia della nazionale e nel 1934, agli ordini di Vittorio Pozzo, è tra gli azzurri campioni del mondo. Prima di ritirarsi gioca anche con Roma e Venezia, per chiudere con un paio di partite con la Lazio. Ma quella brutta storia di corruzione non era ancora stata messa la parola fine. Qualche anno dopo, Adolfo Baloncieri, gloria del Torino e della Nazionale, fa una rivelazione. Racconta che c'è di mezzo un altro giocatore, famosissimo e perciò inattaccabile, lasciando intendere che Alemandi era stato indicato come capro espiatorio, anche perché non aveva in tasca la tessera del partito fascista. Alla fine si era sfilato dalla truffa. Lo dimostrava anche la prestazione indomita di quel giorno. Allora le attenzioni di tutti si dirigono su Virginio Rosetta, all'epoca uno dei campioni più conosciuti d'Italia. Anche Rosetta era amico di Gaudioso. Frequentavano lo stesso bar in piazzetta Madonna degli Angeli. Le cronache di quel famoso derby raccontano di come fronteggiò una punizione di Balacic, allargando inspiegabilmente le gambe e lasciando passare un pallone apparentemente innocuo, che però così ingannò il proprio portiere. Nessuno seppe mai la verità. Fino all'ultimo dei suoi giorni, Alemandi si dichiarò innocente. Quando qualcuno gli chiedeva chi fosse davvero implicato nella truffa, si ritraeva, fissava l'interlocutore e scuoteva la testa. Perché di una sola cosa era convinto: lui non aveva tradito nessuno.
Il Rosa e il Nero è un podcast originale della Gazzetta dello Sport, ideato da Giulio Di Feo, tratto da una serie di racconti di Furio Zara, disponibile su gazzetta.it e su tutte le principali piattaforme podcast.